Ci siamo sempre con voi e voglio salutare tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso l'applicazione, quindi che potete anche scaricare sulla Smart TV, e poi anche coloro che ci seguono in TV sui canali che sono connessi con noi. Salutiamo quindi gli amici di NSL, di BSO Channel, e tutti i riferimenti li trovate come sempre sul sito TV Radio Sport nella sezione come ascoltarci. Eleonora, prima di andare a presentare gli ospiti, c'è questa cosa che mi ha così colpito nel recupero della 18ª giornata di campionato di Serie B tra Lecce e Venezia. Finisce in lacrime Riccardo Meggiorini, l'attaccante litiga in campo con lo sloveno, con il giocatore avversario, centrocampista del Lecce. Il labiale è chiarissimo, porta rispetto, cosa c'entra mia mamma. Pochi secondi dopo Meggiorini scoppia a piangere, consolato dal capitano del Lecce, Lucioni, e poi arrivano le scuse social del giocatore. Insomma, è stato insultato dal giocatore, sua mamma,
sì,
che
è stato
che
offeso,
è deceduta,
esatto, e questo chiaramente ha risvegliato un dolore molto forte, sì, nel giocatore, che ha avuto questa reazione, una scena di quelle che non vorremmo vedere, ma ogni tanto purtroppo capita anche questo.
Vabbè, sì. Va bene, dai, andiamo
allora
avanti.
Siamo ai prossimi ospiti, sì, quindi direi che possiamo salutarli. Ritroviamo Stefano Impallomeni, buon pomeriggio.
Ciao Stefano, ben trovato.
A te Eleonora, buon pomeriggio. Marco, a tutti.
Ciao Stefano, ben trovato.
Ed è con noi anche Giancarlo Padovan, buon pomeriggio.
Ciao direttore.
Ciao, ciao, buongiorno a te, buongiorno a Stefano, buongiorno a voi tutti.
Allora, tra poco dovrebbe arrivare anche un altro, sì, un altro amico, un allenatore con noi. Nel frattempo, allora, ci sono, Giancarlo e Stefano, ci sono delle domande, perché poi avevo preparato un quesito che vi volevo sottoporre subito, però vorrei tornare a queste osservazioni dei nostri ascoltatori, così voglio sentire anche un po' il vostro pensiero. Fondamentalmente ci scrive ad esempio Donald da Miami, sì, dice: non capisco la fretta della Fiorentina, sì, di vendere il giocatore subito, perché il contratto era fino al 2023, quest'estate lo poteva benissimo vendere sui 70 milioni, ma raggiungeva l'Europa di sicuro. C'è qualcosa sotto. Io prima ho detto, non so Giancarlo, parto da te, che se sei d'accordo o meno, che secondo me ci ha guadagnato anche la Fiorentina, cioè meglio vendere un giocatore così che ad esempio perderli a parametro zero, come è successo al Milan con Donnarumma, con Çalhanoğlu, certo, e adesso c'è la situazione che sì, che va verso quella strada. E Giancarlo, poteva fare meglio la Fiorentina? Ha fatto bene?
Non poteva fare meglio, ha fatto bene a venderlo subito, prima perché c'era un'incompatibilità ambientale tra il giocatore e i tifosi, che ormai era esplosa visibilmente con striscioni, proteste, fischi, e adesso addirittura la protezione della polizia. Secondo, perché la Fiorentina raggiunge una quota di cessione che difficilmente avrebbe raggiunto a fine stagione. Terzo, perché ha fatto bene a farlo subito? Perché non sai mai quello che succede a un giocatore. Può infortunarsi, per esempio, anche gravemente, e allora tutto il calcolo lo vendiamo a giugno, salta. Poi per prendere gli stessi soldi, anzi forse qualcosa meno, io lo vendo subito perché c'è incompatibilità, perché i tifosi non mi danno pace, lo vendo subito perché in ogni caso io realizzo il massimo che posso realizzare. Ripeto, tanti sono i casi di giocatori che non sono stati ceduti subito e poi ci si è pentiti. Uno su tutti, Koulibaly.
Beh, anche Belotti, se ci pensi.
Belotti, per il quale il Milan offriva non so quanti milioni di euro, e il presidente Cairo preferì tenerselo. Adesso, dopo 2 anni e mezzo, 3, va via a parametro zero. E quindi io dico che gli affari si fanno quando è possibile farli. E la Fiorentina, ripeto, ha incassato il massimo. Il giocatore è contento di andare lì, e gli unici che non sono contenti sono i tifosi, ma non sarebbero stati contenti neppure se fosse rimasto, perché sarebbe stata una contestazione ogni domenica.
No, ma poi immaginiamo per un attimo, se fosse rimasto e magari andava via a parametro zero, che cosa poteva succedere?
Parametro zero era impossibile, perché lui è la scadenza del 2023, mi pare. Quindi ha ragione il nostro ascoltatore da Miami a dire che potevano venderlo a
giugno.
Come?
A giugno, lui diceva.
Sì, potevano venderlo a giugno, però ripeto, di qui a giugno possono succedere tante cose, cioè, anche rispetto all'integrità del giocatore.
Vero.
Impallomeni.
Beh, cogliere l'attimo, dai, su, è stato colto l'attimo da parte della Fiorentina, da parte di tutte le parti in causa, quindi io credo che ha ragione Giancarlo. Un'operazione in cui soltanto c'è il rodimento, l'insoddisfazione da parte dei tifosi, che poi nasce anche da questo binario storico che ha sempre avuto un fondo di amarezza, di profonda amarezza per i tifosi viola, perché Baggio, Chiesa, Bernardeschi, Vlaovic, quindi è più questo che altro, secondo me, poi di questa vicenda in cui, da cui Commisso si deve adesso stagliare, cioè nel senso in che modo? Adesso deve conquistare la piazza, deve dimostrare che è veramente un presidente solido che vuole costruire qualcosa di significativo. Insomma, bisogna dimenticare in fretta questa pagina e poi costruire altri capitoli importanti. Io credo che la Fiorentina possa farlo, perché noi adesso ci stiamo concentrando su Vlaovic. Vlaovic non aveva voglia di rimanere a Firenze. Quindi c'è una contestazione nei confronti di questo senso di ingratitudine da parte del ragazzo, da parte dei tifosi viola, che è comprensibile. Però i tifosi viola devono stare sereni e affidarsi a questo progetto che mi sembra abbastanza stabile e serio. Che c'è un allenatore bravo, c'è un gruppo di giocatori che promette bene. E poi c'è questo scouting ancora che farà la differenza da qui ai prossimi 5-6 anni, perché vedo che i soldi scarseggiano, quindi c'è più idee. Che più bravo nello scouting farà la differenza.
Saremo un po' a vedere, però come hai detto tu, adesso Commisso deve dimostrare di voler costruire, no? E si aggiunge un altro ospite, così sì, iniziamo esatto. Il quesito che avevamo un po' preparato sin dall'inizio.
C'è Claudio Nofri anche con mister. Noi, buon pomeriggio mister.
Buon pomeriggio a tutti voi, ciao.
Buon pomeriggio mister, c'è Giancarlo Padovan e Stefano Impallomeni con noi in questa apertura del pomeriggio. Vi voglio subito chiedere una cosa, parto da Giancarlo Padovan. Giancarlo, pensando, Vlaovic praticamente rende ancora più vibrante la lotta alla zona Champions, no? Quindi la Juventus prende questo attaccante che mancava, grande capacità realizzativa e quindi quello che serviva adesso c'è lì davanti. Ti chiedo e vi chiedo, è una lotta adesso al quarto posto che coinvolge solo l'Atalanta, quindi una disputa a due oppure una disputa a tre, e chi? Cioè come la dobbiamo inquadrare adesso alla ripresa questa lotta per la zona Champions? Giancarlo.
Ma guarda, io sono sempre stato radicale e ho detto che la Juventus non avrebbe lottato per la zona Champions e sarebbe finita quinta o sesta a seconda. È chiaro che l'arrivo di Vlaovic qualcosa cambia, però attenzione che non c'è un giocatore non cambia una squadra, non cambia il gioco di una squadra. Il gioco della squadra di Allegri è asfittico, fa fatica a fare gol, anche perché produce poco, ha poche azioni offensive, ha poche soluzioni offensive. Una grande soluzione offensiva che aveva sia per fare gol sia per creare i presupposti del gol era Chiesa, ma poi di Chiesa non c'è più. Poi bisognerà vedere se resta Morata o non resta Morata a questo punto, perché Morata-Vlaovic comincia a diventare una coppia interessante. Vlaovic Dybala forse sì, ma quindi io dico, è chiaro che cresce la possibilità per la Juve di rimanere nelle prime quattro. Io vedo in lotta solo, la vedo in lotta solo con l'Atalanta, perché per me il Napoli lotta per vincere lo scudetto e finirà alla fine anche davanti a Milan.
Quindi tu Giancarlo dici, vai per le due, per la sfida con l'Atalanta per il quarto posto, ok?
O con l'Atalanta o niente.
Ok. Poi dopo ti dico anche come stanno votando il sondaggio gli ascoltatori.
Sì, esatto.
Vado da Claudio Nofri, dai Claudio.
Ma sì, indubbiamente anche proprio per la dimensione, la forza che stanno dimostrando Milan e Napoli, è chiaro che i punti di svantaggio non dico che siano incolmabili, ma difficili da recuperare. Però visto proprio il trend che ha ottenuto nelle ultime partite la Juventus a livello di risultati e con l'acquisto di Vlaovic, sinceramente cresce la speranza per i tifosi juventini di arrivare anche più in alto, insomma, ecco. Certo, all'oggi la sfida è Atalanta-Juventus per il quarto posto, però credo proprio che, insomma, la Juventus si stia riprendendo, diciamo, quel target che aveva smarrito all'inizio campionato, e quindi ci potranno, certo, quanti sono? 11 punti se non sbaglio, quelli per riguardo allo scudetto, no? Di distanza, sì. E lì, ma al di là di appunto del punteggio, c'è proprio la forza dell'Inter che è veramente impressionante per quello che ha dimostrato, accrescendo il proprio valore attraverso un gioco, tra l'altro io definirei molto banalmente anche spettacolare, quello che ha dato Simone Inzaghi rispetto a quello di Conte, perché sinceramente mi piace veramente vedere proprio la squadra giocare per la libertà che è solo teorica a livello mentale, di andare tutti all'attacco, di cercare tutti di fare gol, però poi ci sono delle marcature preventive che impediscono agli avversari, diciamo, di rendersi pericolose. Quindi ovviamente per la lotta per lo scudetto sono imperagate in questo momento solamente Napoli e Milan, eventualmente rispetto all'Inter.
Quindi per la zona Champions anche tu vai per le due squadre coinvolte, Juventus e Atalanta, Claudio?
Sì, però come dicevo, i 7 punti rispetto a possono essere recuperati per quanto riguarda, però la lotta appunto per adesso è sicuramente quella tra le due squadre, tra Juventus e Atalanta.
Sentiamo i Palomeni.
Sì.
Ma ci sono troppi fattori, il Covid, gli infortuni, bisogna vedere poi i giocatori più importanti come stanno in condizione, se fanno un salto di qualità oppure se peggiorano il proprio rendimento, e quindi sono troppe variabili. Se noi facciamo un discorso per quanto riguarda lo scudetto e diamo il Napoli come antagonista principale dell'Inter, diamo 3 punti in più all'Inter, sono 7 punti, poi c'è lo scontro diretto al Maradona aspettando il derby. E certamente l'Inter è la grande favorita, però possiamo fare anche l'inverso per quanto riguarda la lotta Champions. Noi diciamo che potrebbe essere una lotta tra Atalanta e Juventus per il quarto posto, però ci sono anche altre squadre dietro, quindi in questo mese e mezzo secondo me la Roma, la Fiorentina, perché no, anche la Lazio, se c'ha un sussulto, possono anche loro aspirare, perché loro hanno il quarto posto a 6-7 punti, 8, possiamo fare lo stesso discorso, quindi è tutto molto aperto secondo me, anche per il quarto posto.
Quindi tu allarghi un po' il ventaglio, sentite come...
Sì, perché se facciamo questo discorso dei 7 punti per lo scudetto, non vedo perché non possa valere per il quarto posto.
Sì, sì, no,
perché
ma io mi riferivo al quarto posto, cioè perché nel senso lo scudetto sinceramente mi sembra un po' difficile in questo momento che possa...
No, ma io volevo sottolineare che dal punto di vista numerico è chiaro che anche Roma e Fiorentina possono inserirsi, però insomma, il modo di esprimersi in campo e soprattutto l'altalenanza di rendimento, soprattutto della Roma, la Fiorentina diciamo che non era candidata inizialmente a questo traguardo, mi sembra che possano essere escluse in questo momento, non tanto proprio per la reale forza della rosa a disposizione di Mourinho, soprattutto.
Oddio, siamo d'accordo. Proprio... Io volevo soltanto dire che c'è una striscia di vittorie, sì, e non è da escludere anche per queste squadre. Cioè, in questo campionato, cosa ci ha detto? Ci ha detto che l'Inter ha infilato 8 vittorie consecutive, il Milan 7, il Napoli 8. Cioè, la Fiorentina, la Roma o la Lazio non possono vincere 5 partite di fila? 6?
Però la Roma vista Empoli per esempio in 4 minuti è andata a 4-0 e poi nel secondo tempo ha patito, e addirittura se a 10 minuti alla fine l'Empoli fa quel gol, diciamo così, del 4-3, magari si mette in corsa anche per questo risultato. È che il rendimento, diciamo così, che mi pare troppo altalenante proprio all'interno delle stesse partite, dei 90 minuti appunto, che escluderebbe in teoria anche la Roma per quel traguardo.
Allora, sentite come stanno votando gli ascoltatori, così per farvi un'idea.
Sì,
in
maniera molto curiosa, perché noi appunto stavamo domandando se con l'arrivo di Vlahovic quali squadre sono ora davvero coinvolte nella lotta Champions, e quindi il ragionamento era: resta una lotta a due tra Juventus e Atalanta, si inserisce una terza squadra, quindi o il Milan o il Napoli, oppure c'è anche l'ipotesi che nonostante Vlahovic la Juventus non raggiunga la Champions League. Ebbene, 28,6% di chi ha votato ha scelto proprio questa opzione, quindi si considera in maniera ampia la possibilità che la Juventus comunque in Champions non ci arrivi proprio, anche se la risposta che va per la maggiore, 33%, prevede una lotta a tre tra Juventus, Atalanta e Milan, che rientra in questa lotta per il quarto posto per la Champions.
Capito, Giancarlo, la meno votata è la lotta a due tra Juventus e Atalanta.
Beh, ma vedi, io quando ho esordito rispondendo ti ho detto che io sono sempre stato molto radicale e che ho escluso, e che avevo escluso almeno fino a oggi, la possibilità che la Juve andasse in Champions. Io anche a costo di apparire
così un po' troppo intransigente, ho sempre detto la Juve non ci va. Le prime quattro saranno, non so come saranno posizionate, Inter, Milan, Napoli o Atalanta, vanno e basta, appunto, non c'è ne spazio per nessun altro. Oggi 75 milioni, 80 che siano, su Vlahovic spostano qualcosa, forse non spostano tutto, ma qualcosa spostano, e difatti vedi che senza Vlahovic probabilmente quel 28% sarebbe stato il 50% che votava per la Juve fuori.
Sì, sì.
Ma oggi tutti riflettono sul fatto che questo ragazzo non è Ronaldo, ma magari ti porta una parte dei gol che Ronaldo ha portato via andando al Manchester United.
Sì, sì, ci sta assolutamente. Allora, voglio chiedere, approfitto anche della presenza di Claudio Onofri. Claudio, il Torino che si sta muovendo, volevo sentire un po' con Juric, si parla di Ricci, che mi sembra veramente un tassello. Che giudizio hai di questo eventuale acquisto del Toro?
Buonissimo investimento, un ragazzo molto molto giovane, classe 2001, che è già 2 anni protagonista assoluto della scalata dell'Empoli, prima per la promozione appunto in Serie A e poi anche assestandosi in una classifica che era quasi impensabile ad inizio stagione. Devo dire che si stanno muovendo molto bene sotto l'input di un allenatore che io apprezzo tantissimo, è anche un amico, ma credo che si stia veramente rivelando un valore aggiunto all'interno e del modo di giocare, ma soprattutto nel richiedere giocatori adatti al proprio gioco. E quindi ecco che il Toro credo che arriverà in prestito, se non sbaglio, no?
Credo che dovrebbe essere un'operazione di questo tipo, sì.
Però mi piace molto, ecco, onestamente il ragazzo è veramente una personalità che in quel ruolo è impensabile a quell'età, appunto, no? Perché di solito i registi sono un po' quelli che hanno una carriera alle spalle già, no? Diciamo, perlomeno non così giovanissimi, e invece lui ha una personalità anche arricchita, devo dire, dal modo di stare in campo dell'Empoli, che cioè, anche io un altro che apprezzo tantissimo è proprio Andrea Zoli.
Sì,
ha avuto una carriera a Genova, sto parlando, appunto, incredibilmente corta per un errore madornale nell'esonero da parte del presidente Preziosi, dopo 3 partite che avevano visto il pareggio a Roma, la vittoria con la Fiorentina, la sconfitta con l'Atalanta al 94esimo, e già lì si era già intravisto appunto la possibilità di un divorzio. Invece bisognava assolutamente aspettare, anche perché la classifica in quel momento non era così precaria, e dovevi individuare in Andrea Zoli un elemento che ti arricchiva proprio il potenziale della rosa stessa, insomma.
Allora, non so se volete aggiungere qualcosa sul Torino, che anche su Juric, quello che sta facendo, che poi è una di quelle squadre che è cresciuta molto con l'arrivo di Juric, perché noi parliamo spesso della Fiorentina, giustamente, ma Tudor e Juric stanno facendo un grande lavoro, Stefano in Pallomeni.
Sì, poi ha preso anche Sec, sì. Gente di fascia, recupererà Aina, quindi... È un Torino che adesso ha assimilato bene i principi di gioco del suo allenatore, che io reputo uno dei migliori che ci sono in circolazione, quindi secondo me il Torino è destinato a crescere ancora molto.
Mm-hmm. Giancarlo?
15 punti in più rispetto
all'anno scorso.
All'anno scorso, sì. A questo punto del campionato.
Sì.
Diciamo che Juric, per quello che ha fatto a Verona, e per quello che sta facendo Torino, e anche Tudor per quello che sta facendo Verona, anche se non dico che sfrutti il lavoro di Igor, ma insomma ne segue le tracce, cioè già il seme era stato buttato, secondo me, e sono la dimostrazione di quanto sia falsa l'affermazione dell'allenatore conta niente o conta il
30%. Sì, bravo.
Bravo.
Dipende da chi è l'allenatore, cosa fa, cioè, voglio dire, può anche contare niente, dipende. In questo caso conta molto, conta moltissimo, perché con organici, Claudio lo sa, e lo sa anche Stefano che ha giocato ad alti livelli, con organici non di primissima qualità, diciamo, senza offendere nessuno naturalmente,
stanno facendo dei campionati straordinari. Addirittura il Torino, a proposito di dove può finire nella zona Europa League o nella zona Conference League, quindi è il Verona idem. Quindi io credo che l'acquisto migliore che ha fatto Caio in questi anni, proprio in questi anni, è stato Juric. E adesso se lo deve tenere stretto e magari assecondare con qualche acquisto come quello di Ricci.
Tra l'altro, quello che dici tu, Giancarlo, mi permetto di fare un così di citarlo, perché sto leggendo, mi è stato regalato ultimamente l'ultimo libro di Johan Cruyff, e sto leggendo, cioè, mi hai ricordato un passo dove lui parla di Michels e lui dice che che lui sia stato un grande giocatore, lo sappiamo, non c'è bisogno di aggiungere altro, no, su quello che è stato Johan Cruyff. Però lui dice: Michels mi ha migliorato come singolo, ma ha migliorato il gruppo. Cioè ha esaltato il gruppo, ha trovato delle chiavi su ogni giocatore per esaltare, e lo ritiene uno degli allenatori più fondamentali della sua carriera. Questo per far capire e ribadire quello che diceva, che spesso si dice che l'allenatore non conta niente o conta poco, invece credo, insomma, che sia
un ruolo determinante. Le partite individuali, cioè le singole partite le vincono i giocatori, questo è ovvio, e se più giocatori bravi hai e più possibilità hai di vincere, certo, ogni partita. Ma il trend finale, diciamo così, nell'ambito di un campionato o di un percorso anche un po' più lungo, l'accrescimento del valore individuale, insomma, io faccio, adesso stiamo parlando di Juric e ovviamente si deve parlare di Gasperini, no? Quando sono arrivati i giocatori che ha a disposizione adesso Gasperini, non dico che nessuno li conosceva, gli addetti ai lavori sì, ma avevano un valore molto molto minore rispetto a quello che rappresentano oggi, e chi le ha fatti crescere in quella maniera? Li ha fatti, certo, anche la bravura di Sartori a prenderli e intuire le loro potenzialità, ma poi li devi mettere in mano a uno che ti fa crescere appunto individualmente e coralmente tutta quanta la rosa, e allora raggiungi risultati importanti attraverso il lavoro del direttore d'orchestra, che è indispensabile.
Assolutamente. Ci sono due riflessioni,
ci sono degli
e
audio,
poi li lasciamo,
esatto,
sì,
con domande proprio per i nostri ospiti. Allora recuperiamo il primo.
Buongiorno, Luca da Puntala. Se Allegri dopo l'arrivo di Vlahovic non dovesse qualificarsi per la Champions League almeno con il quarto posto, secondo voi dovrebbe essere mandato a casa?
Ha detto
sì o no, visto che poi ci sono stati allenatori che hanno vinto lo scudetto e sono stati mandati via, che hanno vinto la Supercoppa e la Coppa Italia qualificandosi per la Champions League e sono stati mandati via?
Allora, prima riflessione, così diamo il tempo di dare la risposta sì o no agli ospiti, sentiamo anche il secondo, dai.
Ciao Maracanà,
ciao.
Fabio da Bergamo.
Ciao Fabio.
Riguardo a ieri sul discorso progetto, società e programmazione, la più grande sconfitta per una società è quando i giocatori vanno via a zero, non lasciano nulla, prendono molto alla città, i tifosi lasciano poco o nulla, perché non lasciano soldi per la programmazione futura.
Pure questa è bella
per, quando, sì. Per quanto riguarda la Champions, tutti dicono adesso Atalanta che è quella che rischia di più, perché la Juve ha preso Vlahovic. Ma bisognerà vedere nell'Atalanta il buco che avevamo con l'arrivo di Boga.
Anche
e bisogna
questo.
Vedere Boga come si inserisce. Secondo me quello che rischia molto insieme all'Atalanta è il Milan.
Allora, due riflessioni velocissime, rispondete così facciamo il giro e vi salutiamo. Parto da Giancarlo Padovan. Giancarlo.
Sarebbe giusto mandarlo via se non arrivasse al quarto posto, ma non verrà mandato via di sicuro, perché l'impegno economico che ha messo la Juve in Allegri e la progettazione per il futuro è tale per cui non si può paragonare ai precedenti di Sarri e Pirlo. Quindi io credo che se guardassimo i risultati e fosse un risultato così fallimentare, sì, sarebbe da esonerare, ma non verrà esonerato per quello che ho detto. Poi mi permetto di dire una cosa veramente in maniera sommessa: attenti che con Vlahovic cambia anche la Champions. Non dico che la Juve la vinca, ma cambia anche il rapporto Juventus-Champions. Devo rispondere anche alla seconda?
Sì, al volo, Giancarlo.
Qui sono d'accordo con l'ascoltatore.
con l'Atalanta rischia il Milan.
Ti abbraccio Giancarlo, buon proseguimento e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto a Claudio, un saluto a Stefano, buon lavoro e buona
prosecuzione.
Grazie. Onofri, vengo da te.
Ma su Allegri, insomma, bisogna considerare anche proprio una discesa, diciamo, di molti giocatori che fanno parte della rosa e che quindi il rinnovamento è obbligatorio e di conseguenza il risultato che otterrà, che è ancora molto in bilico, e giustamente diceva anche per quanto riguarda la Champions, bisogna calcolare anche queste cose, per cui io credo che insomma dopo aver fatto veramente un po' di casino, se vogliamo dirlo così, negli ultimi anni con allenatori che scegli per aumentare il livello di gioco e il livello dimensionale della squadra, Sarri, e poi prendi Pirlo che non ha mai allenato da nessuna parte, adesso avere una certa continuità mi sembra abbastanza un qualcosa di quasi obbligatorio, okay, diciamo, da parte della società. L'altra era
se rischia il Milan, lui dice rischia il Milan.
Ma no, ma con l'Atalanta rischiano tutti. voglio dire, se l'Atalanta gioca da Atalanta è un casino per tutte le squadre quando le incontri, quindi è chiaro che insomma c'è questa possibilità.
Ok, grazie Claudio, un abbraccio, a presto.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Allora Stefano, facciamo una cosa, andiamo in pausa, poi rispondi dopo, perché poi sul messaggio di quell'ascoltatore c'è una cosa che ti voglio dire, perché secondo me ha toccato il tasto del fatto che quando vanno via non lasciano niente a parametro zero, non lasciano niente ai tifosi e non lasciano niente alle società, cioè lì c'è un doppio punto secondo me che dobbiamo un attimo, ne parliamo. Dai, torniamo subito.